al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
I've come here to Cairo to seek a new beginning between the United States and Muslims around the world. One based on mutual interest and mutual respect.
Sono venuto qui al Cairo per cercare un nuovo inizio tra gli Stati Uniti e i musulmani nel mondo, basato sul mutuo interesse e mutuo rispetto e fondato sulla verità che America e Islam non si escludono e non sono in competizione, ma che invece condividono comuni principi, principi di giustizia, progresso, tolleranza e il principio di pari dignità tra tutti gli esseri umani.
To learn from each other, to respect one another, and to seek common ground. As the Holy Quran tells us, be conscious of God and speak always the truth.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo 4 giugno 2009. Un saluto a Vasco Filigini, tecnico del suono, Efa Rohrmann ed Elena Colson sono in regia. Al microfono per questa trasmissione Fabio Colagrande, saluto subito accanto a me il collega giornalista del nostro notiziario dell'ore 14, Alessandro Gisotti. Buon pomeriggio Alessandro.
Buon pomeriggio.
Avete sentito le parole del presidente statunitense Barack Obama, che ha mantenuto oggi una promessa fatta durante la campagna elettorale. Ha pronunciato un discorso all'Università del Cairo in Egitto, proprio con lo scopo di riannodare il dialogo tra mondo musulmano e Stati Uniti. Un discorso mirato all'intero mondo musulmano, oltre 1,5 miliardi di persone, nel tentativo di presentare al mondo una nuova immagine dell'America e di rompere con la politica in materia del suo predecessore Bush. Un discorso annunciato dall'amministrazione americana come un vero e proprio evento storico, a new beginning, un nuovo inizio delle relazioni tra USA e mondo musulmano, ma potremmo dire forse tra Oriente e Occidente, a 8 anni dall'11 settembre, mentre gli effetti dei conflitti in Afghanistan e in Iraq continuano a creare tensione in tutta la regione e il conflitto israelo-palestinese non conosce sosta. Il presidente americano ha detto di volere dunque un nuovo inizio e la fine della diffidenza, della discordia nei rapporti tra USA e Islam, e ha detto la libertà di religione è centrale per la possibilità dei popoli di vivere insieme. Questo ciclo di diffidenza e di discordia deve finire, e ha detto ancora di considerare tra i doveri della sua carica quello di combattere contro gli stereotipi negativi sull'Islam ovunque appaiano. Una partnership tra America e Islam deve essere basata su ciò che l'Islam è, non su quello che non è. L'11 settembre è stato un trauma enorme per l'America, ha detto ancora oggi Obama al Cairo. La paura e la rabbia provocati sono comprensibili, ma in alcuni casi ci ha portato ad agire in modo contrario rispetto ai nostri ideali. Gli eventi in Iraq hanno ricordato all'America la necessità di usare la diplomazia e creare consenso internazionale per risolvere i nostri problemi ogni volta che è possibile. Nessun sistema di governo, ha detto oggi il presidente degli Stati Uniti, può o dovrebbe essere imposto da una nazione sopra qualsiasi altra. E poi ancora ha parlato di Israele, dei territori palestinesi e ancora della difficile situazione con l'Iran per quanto riguarda il nucleare. Ma io chiedo subito ad Alessandro Gisotti un po' di commentare queste parole del presidente statunitense, che tra l'altro arrivano all'indomani di due minacce che sono arrivate da Osama Bin Laden, che è tornato ad attaccare la politica statunitense proprio alla vigilia di questo atteso discorso. Ricordo così per inciso che un mese fa ad Amman in Giordania Papa Benedetto XVI sottolineava l'importanza di favorire un'alleanza di civiltà tra il mondo occidentale e quello musulmano, smentendo le predizioni di coloro che considerano inevitabili la violenza e il conflitto. Dunque mi rivolgo a te Alessandro come americanista. In qualche modo uno dei punti forti un po' della campagna elettorale del presidente Obama era stato proprio questo, il dare una mano, tendere una mano al mondo musulmano.
Ecco, quel tendere una mano richiama immediatamente alle parole al discorso di inaugurazione del presidente, non un pugno chiuso ma una mano tesa verso il mondo islamico. Ricordiamo che la prima intervista dopo l'insediamento fu ad una TV araba, Al-Arabiya. Ricordiamo che il presidente ha poi indirizzato un videomessaggio al popolo iraniano per una festa appunto dell'Iran, e poi recentemente in aprile il suo discorso al Parlamento turco. Questo per dire che quello di oggi, che è un evento davvero globale, perché appunto è stato seguito, si può dire, da tutte le televisioni principali arabe e non solo, dei paesi a maggioranza islamica e non solo, ecco, questo è, come dire, l'evento culminante e anche molto saggiamente e coreograficamente preparato. L'evento culminante di una prima fase di nuovo approccio, di new beginning, come ha detto oggi il presidente, nei confronti del mondo islamico. Anche qui poi si entrerebbe subito nella questione. Il mondo islamico, ovviamente, poi sappiamo quante sfaccettature ha, quante realtà comprenda, e infatti il presidente oggi dal Cairo si è poi soffermato su tanti aspetti. È stato un discorso lungo, molto articolato, volendo essere, come dire, positivo nei suoi confronti, si può dire che davvero non ha mancato di affrontare nessuno dei problemi più importanti all'ordine del giorno, che riguardano i rapporti tra gli Stati Uniti e quindi l'Occidente e il mondo islamico. Ma certo, uno poi si può anche chiedere immediatamente quale efficacia abbia avuto, quale incidenza avrà nell'opinione pubblica musulmana. Ecco, una cosa che credo abbia colpito tutti coloro che hanno seguito in diretta il discorso del presidente al Cairo, credo che tutti siano rimasti colpiti dagli innumerevoli applausi che sono stati appunto che hanno contraddistinto il discorso del presidente, che ovviamente fa capire che era un pubblico che comprendeva benissimo la lingua inglese. Ecco, questo sarebbe anche interessante sviluppare, quanto al di là di ciò che si è visto oggi al Cairo è poi effettivamente seminato tra le opinioni pubbliche dei paesi arabi.
Ottima domanda, Alessandro, che giriamo subito a un ospite che è con noi in linea, Renzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam, esperto della geopolitica del mondo musulmano. Professore, benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, le chiedo subito una sua prima impressione su questo new beginning, su questo discorso molto atteso del presidente Obama al Cairo, e poi se secondo lei davvero queste parole possono avere alla lunga una ricaduta anche, diciamo così, nelle grandi popolazioni, non tra gli intellettuali, non tra i capi di governo, ma diciamo nelle fasce più popolari che costituiscono poi la gran parte dei paesi a maggioranza musulmana.
Sicuramente è stato un discorso importante per il luogo dove è avvenuto, e proprio perché Obama ha ribadito la ricerca di un nuovo inizio nei rapporti tra Stati Uniti e mondo islamico, basato sulla parola chiave qui è più che mutuo interesse, mutuo rispetto, insomma un concetto che in qualche modo ha fatto fare leva sulle opinioni pubbliche internazionali, comprese quelle islamiche. Teniamo conto che il discorso è stato trasmesso anche da Al Jazeera e da altre emittenti, e quindi in qualche modo è arrivato anche a larghe fasce popolazione. È chiaro che ovviamente il discorso è una cornice che segna un clima, poi quello che conta non sono sostanzialmente le scelte politiche che seguiranno questo discorso, anche se ovviamente Barack Obama ha dato delle indicazioni molto importanti, ha distinto nettamente tra Islam e terrorismo, tra fede e fondamentalismo, e al contempo si è espresso chiaramente su questioni rilevanti, come per esempio la necessità di uno Stato palestinese, accanto ovviamente alla necessità del riconoscimento da parte del mondo islamico dell'esistenza dello Stato di Israele. Quindi sicuramente è un discorso importante, e si tratta di vedere adesso come appunto questa percezione, al di là poi delle reazioni più o meno ufficiali dei regimi o di ambienti politici ostili, le scelte che ne seguiranno.
Ecco, conoscendo un po' proprio la realtà del mondo musulmano, secondo lei questo discorso dovrà essere confermato poi subito dai fatti, oppure ci saranno già delle reazioni positive a livello diplomatico rispetto a quanto detto oggi dal presidente statunitense in Egitto?
Ma il discorso del livello diplomatico dipende anche dai rapporti che appunto gli Stati Uniti hanno con alcuni paesi. Difficile, per esempio, che si possa dissentire ufficialmente da un'impostazione di questo tipo su alcune cose. Poi ovviamente qualcuno vede il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto, per quanto per esempio sulla questione del nucleare, che pure insomma non è stata al centro del discorso, è ovvio che l'Iran può avere già avuto questa mattina preventivamente con Khamenei sostanzialmente una reazione negativa alle sole parole, nel senso che si è detto poi in attesa della verifica sul campo di queste posizioni. Ecco, però io credo che davvero l'approccio rovesci completamente quel malinteso di cui ha parlato Barack Obama, che è stato frutto anche non solo ma sostanzialmente di una linea politica, quella adottata da Bush in passato, che al di là del fatto di aver puntato sul concetto di democrazia, poi in realtà l'ha lasciata che questa idea di democrazia insomma fosse percepita come una sorta di imposizione esterna forzata, mentre sostanzialmente Barack Obama ha fatto riferimento a un'idea non tanto di proiettare potere e forza, ma di proiettare in qualche modo una sorta di fascino della democrazia, ma anche essendo molto fermo su punti chiave che riguardano per esempio i diritti umani e la concezione della persona, che non sempre insomma sono state valorizzate all'interno del mondo islamico insomma, anche negli ultimi decenni.
Quindi un passo per andare verso quella diciamo distruzione della diffidenza reciproca.
Sì, sicuramente. Io credo che tra l'altro anche l'intervista che aveva preceduto questo discorso, quando Barack Obama ha in qualche modo inglobato e incluso l'identità musulmana come parte dell'identità nazionale americana, come ha fatto in alcune interviste nei giorni scorsi, è stato un passo importante e quindi sicuramente un discorso che segna un clima, e sappiamo benissimo che insomma il clima è fondamentale, perché in realtà al di là dei proclami o delle politiche che si sono fatte in questi anni, quello che è stato dominante è stato il paradigma più che di Huntington, spesso dei suoi epigoni, sullo scontro di civiltà, e quindi sostanzialmente invece il discorso di Obama di oggi è una grandissima apertura che ovviamente dovrà concretizzarsi in fatti, ma il fatto stesso che per esempio, ripeto, il discorso di Obama non sia stato niente affatto diplomatico, sia quando ha parlato dell'Afghanistan e della necessità di combattere in qualche modo coloro che generano terrore e fanno vittime non solo tra gli occidentali ma anche tra i musulmani, o quando appunto ha da un lato di fronte al mondo islamico ribadito la legittimità dell'esistenza dello Stato di Israele, i rapporti che questo ha con gli Stati Uniti, e dall'altra il diritto parallelo agli Stati Uniti, ai palestinesi, di avere uno Stato proprio dopo molte sofferenze, senza fare la comparazione tra le due sofferenze che hanno colpito questi popoli. Beh, io credo che questo discorso fatto in quel contesto sia davvero importante.
Grazie davvero al professor Renzo Guolo per essere stato con noi.
Grazie
dunque al professor Guolo. Alessandro Gisotti in studio con me. Alessandro, un commento positivo con il professor Guolo, che però ovviamente ricorda si tratta di parole importanti, storiche, ma che creano un clima, ma che devono essere seguite poi dai fatti, sia per quanto riguarda il conflitto israelo-palestinese, per dare proprio un esempio più concreto, sia per quanto riguarda il nucleare iraniano. Poi abbiamo già visto, no, come ci siano state dichiarazioni nei recenti colloqui che l'amministrazione di Washington ha avuto sia con Israele sia con l'autorità nazionale palestinese. Poi insomma passare dalle parole fatte è molto più difficile,
ovviamente, e questo credo che sia poi la sintesi di quello che ci diceva il professor Guolo, andando ad indicare anche i temi principali che sono stati toccati dal presidente poco fa. Io direi che se posso aggiungere questa nota proprio di cronaca, che mi ha colpito come ovviamente immaginate quanto sia stato studiato questo discorso.
Sì, pare l'abbia preparato fino all'ultimo e ci abbia lavorato almeno sì, parecchi mesi, insomma. Almeno
insomma,
due mesi,
stiamo parlando di un major speech, cioè un discorso davvero fondamentale, se poi ci saranno degli esiti positivi. Ecco, mi ha colpito che, se così si può dire, è stato riproposto il modello della campagna presidenziale, cioè il presidente ha fatto molti riferimenti alla sua vita personale, e si è presentato come Barack Hussein Obama, che è il suo nome completo. Questo Hussein che invece sbucava sempre molto poco durante la campagna elettorale, prima nella sfida alle primarie con la senatrice Clinton e poi con il senatore McCain, perché chiaramente metteva un po' in una certo qual modo in difficoltà l'americanità di Obama. Adesso il presidente invece qui al Cairo ha sottolineato questo aspetto, ha detto: io sono un cristiano, ma le mie radici affondano anche nell'Islam. Kenya, Indonesia, cioè Kenya il padre, Indonesia dove lui ha vissuto la sua infanzia. Questo credo che lui lo voglia mettere sul piatto della bilancia, vedere se come è funzionato negli Stati Uniti funzioni anche nell'opinione pubblica dei paesi islamici.
Quindi un discorso che senza troppe euforie però potremmo inquadrare anche in un quadro, in una cornice di dialogo interreligioso appunto tra mondo occidentale e mondo orientale, ma tra mondo cristiano e mondo musulmano. Ne parliamo con un altro ospite che ci ha raggiunto al telefono. Io ringrazio la dottoressa Shahrzad Usmand, iraniana, teologa musulmana che insegna studi islamici qui alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Dottoressa Usmand, buon pomeriggio.
Buongiorno anche a voi.
Ecco, abbiamo sentito oggi il presidente americano dire che la libertà di religione è centrale per la possibilità dei popoli di vivere insieme, dobbiamo sempre esaminare i modi in cui possiamo proteggerla, e poi ha detto soprattutto: fino a quando le nostre relazioni saranno definite dalle nostre differenze, daremo potere a coloro che seminano l'odio piuttosto che la pace. Ecco, come commenta queste parole di un presidente americano al Cairo, in Egitto?
Sì, direi che siamo molto contenti di queste parole e di questa novità di modo di pensare che lui sta portando avanti. E siamo completamente anche d'accordo con lui che noi abbiamo anche tantissimi punti che ci possono portare alla comprensione, alla vita pacifica e anche a certi punti davvero di unità. Allora, riprendiamo questi punti, potremmo dare un grande aiuto alla pace mondiale tra le nazioni e i popoli. Per esempio, i punti che ci possono concordare sono le figure così importanti per le tre religioni, soprattutto monoteiste, gli ebrei, cristiani e musulmani, sono le figure soprattutto di Abramo, che è il nostro padre spirituale, e poi c'è anche per musulmani e cristiani soprattutto la figura di Maria, che viene proposta nel Corano stesso come un modello da seguire per tutti gli uomini di buona fede, di buona volontà. E allora abbiamo veramente tantissimi punti di incontro che, se li riprendiamo, aiuteremo noi stessi e gli altri a credere nella nostra sincerità e contribuire proprio alla pace nel mondo. È quello che anche ha ripreso il presidente Barack Hussein Obama.
Ecco, dottoressa Usmand, lei crede, pur vivendo in Italia, lei crede che nella gran parte delle popolazioni dei paesi a maggioranza musulmana questo tipo di discorsi di un presidente americano possono essere letti positivamente, o continueranno a prevalere gli stereotipi anti-americani? Proprio oggi la guida della rivoluzione iraniana, Ali Khamenei, ha detto che i paesi della regione odiano profondamente gli Stati Uniti.
Beh, questo è difficile prendere la parola da parte di tanti popoli e tante nazioni, ma posso dire ciò che sento, è che a volte noi abbiamo visto e vissuto diciamo l'odio e la violenza da parte degli stati occidentali, ma queste parole di Obama, io ho la certezza che possono davvero entrare nel pensiero dei popoli, soprattutto vedendo un presidente americano che sta citando un versetto del Corano, ricordando proprio questo versetto del Corano che dice: Dio ha creato popoli e nazioni diversi, ma per una buona volontà divina che è la conoscenza reciproca. Sentire un presidente cristiano, presidente degli Stati Uniti, che riprende un versetto coranico anche così importante e che chiede la pace al mondo e ricorda anche il suo stesso nome, che è Hussein, io sono certa che avrà una buona influenza anche sul mondo musulmano.
E lei crede che in Occidente questo tipo di atteggiamento del presidente americano contribuisca invece a eliminare gli stereotipi che ci sono da noi nei confronti dei musulmani, che lei conosce bene, immagino?
Sì, io mi auguro che questo dia anche una svolta anche nell'Occidente, perché lui ha ricordato che il popolo americano è anche un popolo musulmano, avendo decine di migliaia di musulmani all'interno del popolo americano, e che è una realtà che è anche viva in Occidente. Mi sembra che ormai, dopo tante guerre e tante sangue, sia arrivato il momento di capire una razza, un popolo, un colore, una cultura, una religione non deve creare paura, ma soltanto fonte di arricchimento, di riconoscenza. E se un popolo e una nazione riesce a integrare bene la minoranza, saranno una forza per lo stesso popolo.
Grazie davvero a Shahrzad Usmand, teologa musulmana, docente alla Pontificia Università Gregoriana. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E noi siamo arrivati alla chiusura della prima parte di questa trasmissione. Alessandro, un commento conclusivo per questa prima parte a queste parole, insomma, che facevano chiaramente riferimento anche a una concezione del dialogo, diciamo, tra religioni, che abbiamo sentito citare più volte dal Papa, cioè culture diverse, religioni diverse che si possano però ritrovare per un bene comune, proprio per tutelare il bene comune in qualche modo.
Beh, anche qui ritorno a qualche mese fa. In fondo, il presidente che cosa rappresenta per gli Stati Uniti d'America? La pacificazione, in fondo, in una persona, cioè un uomo che è frutto, come dire, dei valori e degli ideali più belli dell'America, ma che ha anche un retaggio di sofferenza, la sua matrice afroamericana, il suo essere comunque una persona che ha avuto grandi difficoltà per affermarsi, e ci è riuscito con le proprie capacità. Insomma, credo che sia questo poi il modello a cui hanno guardato molti quando sono andati alle urne negli Stati Uniti qualche mese fa. E credo che questo anche grande credito che non solo gli americani, gli europei, ma probabilmente anche molti nei paesi arabi hanno nei suoi confronti, lo vogliono spendere, ecco, vogliono monetizzare, se così possiamo dire, a livello politico, questo vantaggio di popolarità che il presidente ha in questa sua fase iniziale, per cui mostra un'America, se vogliamo, anche non solo più capace di dialogare, ma anche più umile. Almeno come percezione, sappiamo quanto la percezione sia importante nella politica. Mi veniva un pensiero: anche il presidente Bush, immediatamente dopo l'11 settembre, andò, credo, alla moschea di Washington per sottolineare che l'America non era in guerra con l'Islam. Ecco, questo per dire quanto poi qui davvero conti molto la persona. Barack Hussein Obama, ha ripetuto anche pochi minuti fa la professoressa, e quindi credo che questo sia il valore aggiunto nella proposta, almeno, perché, appunto, come sottolineava Guolo, poi dobbiamo vedere quale sarà la concretizzazione di questo discorso importante al Cairo, ma credo che davvero questo sia il surplus che può dare in questo momento il presidente nelle relazioni dell'America nei confronti del mondo islamico. Poi anche qui andrebbe, come dire, un po' specificato: il Marocco non è l'Arabia Saudita, la Turchia non è l'Indonesia, insomma.
Grazie davvero ad Alessandro Gisotti. Noi ci fermiamo qui. Tema del nostro programma di oggi: il discorso pronunciato al Cairo dal presidente degli Stati Uniti Obama, discorso che aveva proprio come scopo quello di creare un nuovo inizio nei rapporti tra il mondo musulmano e gli Stati Uniti. Grazie Emanuela Campanile per la collaborazione, e grazie ai nostri ospiti Renzo Guolo e Shahrzad Usman. Grazie ad Alessandro Gisotti. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto. Tra poco, dopo i titoli del TG1, che ovviamente avranno al loro interno anche un titolo dedicato a questo avvenimento, la seconda parte di questo programma parleremo in particolare del conflitto israelo-palestinese, delle parole del presidente americano su questo tema pronunciate oggi con un altro esperto. Restate con noi.
Inizio, inattaccabili legami con Israele, ma la situazione dei palestinesi è intollerabile. Berlusconi, opposizione meschina sui voli di Stato, sarò assolto, indagine atto dovuto, Franceschini, immorale, spendere soldi pubblici. Sempre mistero sulle cause del disastro aereo sull'Atlantico, ho visto un lampo di luce, dice un pilota spagnolo, in volo sulla zona. Terrorismo internazionale sgominata dai carabinieri del ROS, cellula di nordafricani nel 2006 voleva colpire Milano e Bologna. Una donna vuole un figlio dal marito in coma, ma il tribunale di Vigevano dice no ed è polemica. A Venezia la 53esima Biennale d'Arte con la partecipazione di 77 paesi, sabato l'inaugurazione con il presidente Napolitano. Buongiorno dal TG1, Barack Obama tende la mano all'Islam dall'Università del Cairo. Il presidente americano ha pronunciato un discorso chiedendo un nuovo inizio nei rapporti con il mondo arabo. Molti temi affrontati, rapporti con Israele, la situazione dei palestinesi, poi i fronti caldi di Iran, Iraq e Afghanistan. In contemporanea un nuovo messaggio sul web attribuito ad Osama Bin Laden che esortava i musulmani a combattere gli infedeli. Allora, in diretta dal Cairo, la corrispondente...
E questo era il sommario del TG1 del 13.30 che abbiamo ascoltato con qualche minuto di differita grazie alla nostra regia. Vi ricordo, alle ore 14 arriva il radiogiornale delle ore 14, radiogiornale della Radio Vaticana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Passiamo ora alla seconda parte di questa nostra diretta che stiamo dedicando proprio al discorso pronunciato quest'oggi dal presidente Obama. Io saluto e ringrazio Vasco Feligini in console, in regia Elena Colson ed Eva Rohrmann, accanto a me Alessandro Gisotti del nostro radiogiornale delle ore 14. Andiamo, Alessandro, a vedere invece quali sono state le parole pronunciate da Obama questa mattina al Cairo, in particolare sul conflitto israelo-palestinese. Abbiamo scelto qualche frase. 6 milioni di ebrei sono stati uccisi dal Terzo Reich. Negare questo fatto è assurdo e odioso. Minacciare Israele di distruzione è profondamente errato. E ancora, il popolo palestinese sta vivendo una situazione intollerabile. L'America non volterà le spalle alle legittime aspirazioni palestinesi, alla dignità, opportunità ed uno Stato proprio. L'Iran, ha detto ancora il presidente Obama, dovrebbe avere accesso al nucleare pacifico, ma deve aderire al trattato di non proliferazione. Ecco, un commento su questa che, come sappiamo, è la politica statunitense per quanto riguarda il conflitto in Medio Oriente.
Il presidente ha lanciato molti messaggi, sapendo che parlava da una tribuna con un uditorio globale, ma soprattutto con un uditorio particolarmente attento proprio nelle aree che tu hai citato, quindi nei territori palestinesi, in Iran e negli altri paesi arabi. Certo, hanno colpito alcune parole. Per esempio, a proposito del legame tra gli Stati Uniti ed Israele, ha utilizzato la parola unbreakable, cioè indistruttibile, non è un legame che si potrà distruggere. Sappiamo quanto negli ultimi tempi si sia parlato di un raffreddamento dei rapporti tra Washington e Tel Aviv, in particolare tra il presidente Obama e Netanyahu. Quindi questo è come stato un voler ribadire da parte del presidente che quello è un rapporto storico che non potrà mai essere incrinato. Però altrettanto nettamente il presidente si è riferito alle sofferenze dei palestinesi e anche qui ha utilizzato un termine intollerabile, le sofferenze del popolo palestinese è intollerabile, quindi tra questo indistruttibile e questo intollerabile c'è un po' anche la capacità propositiva di Obama di essere equilibrato. Certo, i toni nei confronti del popolo palestinese forse sono particolarmente significativi se pensiamo ai toni forse utilizzati precedentemente dal presidente Bush.
E di questi temi parliamo con un esperto che è in linea con noi, lo ringraziamo, Eric Salerno, corrispondente dal Medio Oriente per il quotidiano Il Messaggero. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buona giornata a voi.
Ecco, abbiamo visto dalle agenzie che c'era preoccupazione, tensione in Israele in attesa di questo discorso di Obama. Ora che è stato pronunciato, Salerno, secondo te che effetti avrà?
Beh, intanto il primo ministro Netanyahu ha già convocato una riunione dei ministri più importanti, dei suoi collaboratori, per analizzare il discorso. È evidente, sono evidenti due elementi di fondo. Ha voluto ribadire, stando appunto in Medio Oriente, il fatto che gli israeliani devono cambiare atteggiamento, che la questione degli insediamenti blocca la via verso la pace e che la questione palestinese deve essere risolta con uno Stato indipendente per i palestinesi. Ha evitato di andare troppo nel dettaglio delle cose, non ha parlato molto di Gerusalemme, che è uno dei nodi cruciali, e non ha parlato nemmeno troppo del problema dei rifugiati, che è un altro nodo che è legato molto alla questione palestinese e al conflitto con Israele. Sull'Iran ha toccato un altro tasto molto importante, dicendo che lui accetta l'idea del nucleare per usi civili anche in Iran, e non dobbiamo dimenticare che gli iraniani fino adesso, anche se con voce molto violenta e grossa nei confronti di Israele, sostengono che loro non hanno intenzione, non vogliono un'arma nucleare, gli iraniani, ma vogliono soltanto il nucleare per usi civili. Credergli o non credergli non è importante, in questo è importante che Obama dice quello è un diritto anche degli iraniani.
Tra l'altro ricordiamo che Barack Obama, prima di arrivare all'Università del Cairo per pronunciare questo discorso, aveva visitato la moschea del sultano Hassan al Cairo e prima ancora aveva avuto un colloquio col presidente egiziano Mubarak, in cui aveva discusso proprio di come far avanzare il processo di pace in Medio Oriente. Ma Salerno, tu credi, restando appunto al conflitto israelo-palestinese, che sui due fronti queste parole di Obama possono aver creato un clima favorevole a dare una spinta a questo dialogo che sembra davvero vivere una situazione di stallo?
Io credo di sì, credo intanto che Netanyahu e il suo governo sarà costretto in qualche modo ad andare incontro ad Obama accettando appunto un blocco sugli insediamenti. Parleranno di come, quando, se si possono costruire ancora un po' di case per le famiglie come loro vorrebbero fare, pur sapendo che ormai tutti hanno capito che il gioco è quello di dire che è una questione demografica e poi di far arrivare nuovi coloni negli insediamenti in Cisgiordania. Però qualche cosa dovrà cedere, probabilmente anche parecchio, però è partito da lontano, perciò lui è già partito alzando il prezzo, perché una parte del blocco degli insediamenti era stato riconosciuto anche prima, perciò in teoria lui poteva mantenere la stessa linea dei governi precedenti, dicendo sì, su alcune cose siamo d'accordo, però si temeva di trovare una richiesta più alta poi da parte di Washington. In questa maniera lui cederà sicuramente su alcune cose, però manterrà lo spazio all'interno e per la durata di un negoziato, perché lui, Netanyahu, non ha mai avuto paura del negoziato. La paura di tutti è che il negoziato sia fine a se stesso, cioè parlando uno trascina avanti tutta la questione e loro continuano in qualche modo a costruire, a consolidare, cosa che stanno facendo peraltro nella città di Gerusalemme, nella parte orientale, che è una cosa che preoccupa anche l'amministrazione americana, dove gli israeliani stanno progettando nuove costruzioni proprio a ridosso di quella parte della città vecchia che dovrebbe, in un qualsiasi tipo di accordo, finire in mano ai palestinesi o quantomeno sotto una giurisdizione internazionale.
E che effetti potranno avere queste parole sul mondo palestinese che sta vivendo ancora le sue lacerazioni interne?
Beh, per adesso credo che nell'insieme saranno soddisfatti, anche se qualcuno ha già rilevato che c'è una dissonanza tra quello che lui, Obama, ha detto sugli israeliani e quello che ha detto sui palestinesi, che per i palestinesi ha parlato sì di intollerabile sofferenza, e per gli israeliani ha detto ma loro hanno diritto a quella terra, ed è un concetto che a molti palestinesi oggi non sta ancora bene riconoscere, il diritto alla terra, il riconoscimento del diritto. Il riconoscimento di Israele è una cosa, il riconoscimento del diritto significa tutto sommato per molti palestinesi rinunciare alle proprie rivendicazioni.
E poi abbiamo detto, no, come ha detto che l'Iran dovrebbe avere accesso al nucleare pacifico, però ha detto anche che minacciare Israele di distruzione è profondamente errato.
Assolutamente, questo è importante. È importante in questo contesto il fatto che lui ha detto che basta non si possono risolvere i problemi con la violenza, e questo vale sia per chi nel mondo arabo fino adesso ha pensato, estremisti soprattutto, di riuscire in qualche modo a vincere le proprie cause, questo la rivolta l'ha detto molto chiaramente ai palestinesi, ma l'ha fatto capire anche ad altri, e forse tutto sommato anche Israele, che in questi anni ha combattuto molte guerre, alcune delle quali forse erano più o meno giustificate, altre erano, come quello della battaglia di Gaza dell'inizio di quest'anno, assolutamente no.
Tu segui da decenni la situazione in Medio Oriente, davvero queste parole creano un clima diverso?
Beh, per quanto riguarda il clima, sì, il problema è che il clima può cambiare in un momento, in un attimo, perché è un discorso importante, farà sognare molta gente. Un palestinese, un dirigente di Hamas, ha paragonato il discorso a quello famoso di Martin Luther King, ho un sogno, però i sogni possono anche finire e la gente ritorna alla realtà, e quello che è importante non è il discorso di oggi, ma quello che Obama riuscirà a fare in termini pratici nei prossimi mesi, quello che riuscirà a far dire agli israeliani, a far fare agli israeliani, e forse anche questo discorso nei confronti molto importanti dell'Iran, se il dialogo serio con Teheran riprenderà o meno.
Mi sembra una chiusa molto opportuna. Grazie a Eric Salerno, corrispondente dal Medio Oriente per il quotidiano Il Messaggero. Buon pomeriggio, Eric.
Grazie, buona giornata, arrivederci.
Noi torniamo in studio per chiudere con Alessandro Gisotti del nostro notiziario. Dunque, sì, i sogni servono, anche perché sognare significa sperare, significa mettersi in un atteggiamento positivo, però ovviamente i nodi sul tappeto restano numerosi in Medio Oriente, nonostante Barack Obama abbia oggi creato un clima davvero per sgretolare le diffidenze dal punto di vista culturale.
Oggi non lo ha detto, ma è tornato un po' nell'orecchio di molti il refrain "Yes, we can". Sì, il presidente oggi ha probabilmente costruito una base per poi lavorare, quindi c'è il clima nuovo, almeno come intenzioni, e probabilmente in molti ci sarà, come in fondo hanno sottolineato tutti coloro che sono intervenuti nella trasmissione, ci sarà magari un credito, qualche speranza in più di provare a risolvere le tante complicate situazioni che riguardano il Medio Oriente. Però veramente credo che sia saggio, e penso che la stessa amministrazione Obama e lo stesso presidente sappiano che e in realtà il presidente lo ha detto anche all'inizio, si è detto molto di questo discorso, ma non bisogna pensare che con un discorso si possa cambiare tutto quello che è stato, come incomprensioni, come difficoltà, mistrust, ha usato questo termine, sfiducia, che tanto, come dire, poi ha caratterizzato le relazioni tra gli Stati Uniti e molta parte del mondo arabo e mondo islamico negli ultimi anni. Per cui direi che sì, sognare inteso chiaramente come aspirazione. La I Have a Dream di Martin Luther King ha avuto quanti decenni ci sono voluti per poi avere un presidente afroamericano, e chiaramente ciò non significa che tutti i problemi degli afroamericani siano stati risolti, però davvero si è partiti da questo ideale. Si diceva un tempo che le buone idee poi hanno bisogno di gambe che le facciano camminare, e questo è un buon inizio sicuramente. Credo che anche da parte dell'autorità palestinese, leggevo un'agenzia, una France Press, ci sia stato proprio questo riferimento, un buon inizio, quindi non solo un nuovo inizio, un new beginning, ma anche un buon debutto da parte del presidente nel quadrante medio orientale. Adesso però bisogna vedere come verrà suffragato dai fatti, oltre che dalle dichiarazioni.
Grazie ad Alessandro Gisotti. In chiusura lasciamo un attimo il discorso di Obama al Cairo per tornare a Roma. Abbiamo un aggiornamento sulla situazione del traffico. La linea al CIS e Viaggiare Informati.
Grazie a tutti voi, un buon pomeriggio. Lunghe code per un incidente al momento in via Pontina in direzione di Pomezia, esattamente all'altezza dello svincolo di Tor de Cenci. Ci sono delle deviazioni indicate sul posto. Rallentamenti anche per un altro incidente in via del Foro Italico in direzione di San Giovanni, e per traffico intenso invece è rallentato al momento in via Cavour verso largo Corrado Ricci. Rallentamenti anche in via dei Bastioni di Michelangelo verso via Leone IV, qui si tratta di traffico particolarmente sostenuto, e ancora troviamo traffico intenso lungo la tangenziale est all'altezza di via dei Monti Tiburtini, e poi in via del Foro Italico verso lo Stadio Olimpico, ancora sulla tangenziale rallentamenti anche verso San Giovanni, poi traffico intenso rallentato in via Giovanni Battista Morgagni verso piazza Salerno, rallentamenti per traffico in via Baldo degli Ubaldi direzione via Angelo Emo, e infine strada chiusa per lavori in corso sulle condotte dell'acqua in via Ostriana. Ed è tutto, vi restituisco la linea.
Grazie davvero al CIS Viaggiare Informati. Diciamo, dalle speranze geopolitiche mediorientali evocate dalle parole del presidente statunitense al Cairo, siamo tornati alla dura realtà del traffico romano.
Beh, anche alla speranza che si risolva il traffico.
Quello piuttosto difficile. Qui dovremmo aprire una trasmissione molto più complicata. Scherzi a parte, grazie davvero ad Alessandro Gisotti, giornalista della nostra emittente, del nostro notiziario delle 14, per essere stato con noi. Tra poco sentiamo il notiziario fatto da te e dai tuoi colleghi. Grazie Alessandro. Io ringrazio anche Sean Patrick Lovett e Emanuela Campanile per la realizzazione di questo programma, e i nostri ospiti Renzo Guolo, Shahrzad Usmand, Eric Salerno. In console c'era Vasco Feligini, Elena Colson ed Eva Rorman in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate con noi.